Il cinema fuggente. Sta per cominciare il cinema fuggente, un podcast di cinefolia.
Allora, buon cinema a tutti e bentornati a Il Cinema Fuggente, il podcast dedicato alla settima arte che torna finalmente in questa seconda stagione. Lo scopo è quello di parlare di film più o meno famosi, proprio per fare in modo di riportare alla vostra memoria titoli che avete dimenticato o titoli che invece non avete proprio visto. Per cui allacciate le cinture della vostra poltrona, sfornate i popcorn dal microonde e preparatevi a partire. Il film di oggi è famosissimo, se non lo avete visto avrete quantomeno ascoltato alcuni brani della sua meravigliosa colonna sonora o ne avete perlomeno sentito parlare. Mi sto riferendo naturalmente al più acclamato successo di quello che, a mio parere, è uno dei registi più interessanti degli ultimi anni, ovvero Damien Chazelle, che nel 2016 porta sul grande schermo il suo La La Land, un film dal grande successo popolare che ha fatto una ricca incetta di premi, oltre ad essere rimasto nell'immaginario collettivo per il suo stile e la sua componente visiva. Ma non ho intenzione di anticiparvi troppo, partiamo con calma e scopriamo alcuni degli aspetti più interessanti che caratterizzano questo musical. E cominciamo, come è giusto che sia, dando qualche accenno di trama. Mia è un'aspirante attrice che tra un provino e l'altro lavora in un bar ai Warner Bros. Studios. Sebastian ha il sogno di aprire un locale dove possano esibirsi artisti jazz. Per coronare questo sogno, lavora qui e là come musicista, senza riuscire mai ad esprimere la sua arte come meglio vorrebbe. I due si incontrano casualmente ad una festa e nasce una romantica storia d'amore di due folli e sognatori che cercheranno di coronare i loro desideri nella città degli angeli. La sceneggiatura di La La Land nasce nel 2010, ma Damien Chazelle inizia a pensare a questo film già prima della sua tesi di laurea. Chazelle conclude il suo percorso di studi ad Harvard nel 2007, dove inserisce nella sua tesi finale la storia d'amore di una ragazza alla ricerca di un lavoro e del suo ragazzo, un giovane trombettista jazz. Due anni più tardi, nel 2009, questa storia diventerà un film intitolato Guy and Madeline on a Park Bench e sarà anche quella che si può definire la prova generale per La La Land. Perché, però, la sceneggiatura ha dovuto aspettare 6 anni prima di venire completata e distribuita? Nel 2010 Chazelle non era ancora un nome in grado di attirare l'attenzione di Hollywood su un progetto importante e ambizioso come La La Land. L'unica proposta che ottenne fu di produrre il film con $1 milione di budget, ma gli venne chiesto anche di apportare importanti modifiche allo script per poter intercettare un pubblico più ampio. Chazelle rifiutò di modificare la sceneggiatura e accantonò temporaneamente l'idea per concentrarsi su altre produzioni. Nel 2013 scrive la sceneggiatura di The Last Exorcism, Liberaci dal male, assieme al regista del film Ed Gus Donnelly e firma da solo lo script di Il ricatto, il film di Eugenio Mira che parla di un pianista, Tom Selznick, che torna sul palco 5 anni dopo una sua brutta esibizione. Ad aspettarlo, sul pianoforte, c'è un biglietto con su scritto «Sbaglia una nota e morirai». La tensione per l'esibizione, la pressione e l'adrenalina dei musicisti sono tematiche che Chazelle conosce molto bene, perché oltre ad essere regista e sceneggiatore, è stato anche un batterista. ha avuto anche un maestro di musica severo e pieno di pretese. Su queste premesse, Chazelle scrive e dirige Whiplash, un cortometraggio del 2013 che nell'anno successivo diventa un film interpretato da Miles Teller e J.K. Simmons. Parla di un ragazzo con l'ambizione di diventare uno dei migliori batteristi jazz e del suo incontro con un esigente maestro che gli cambierà la vita. Whiplash diventa un enorme successo di critica e pubblico, con un budget di poco più di 3 milioni di dollari ne incassa 48 e fa vincere a J.K. Simmons il Golden Globe e l'Oscar come miglior attore non protagonista, oltre a portarsi a casa numerosi altri premi. Whiplash è un film crudo, forte, pieno di emozioni reali, costruito su personaggi dai tratti complessi e veri, che permette a Chazelle di rispolverare la sua vecchia sceneggiatura del 2010 e di cominciare la lavorazione di La La Land. Dal primo singolo stiracchiato milioncino di dollari proposto a Damien Chazelle prima del successo di Whiplash, il budget per La La Land lievitò fino a raggiungere la somma di 30 milioni di dollari, per arrivare poi ad incassare quasi 450 milioni in tutto il mondo. Gli attori protagonisti a cui aveva pensato in un primo momento erano Miles Teller per il ruolo di Sebastian e Emma Watson per quello di Mia. Chazelle propose il ruolo di Sebastian a Teller durante le riprese di Whiplash, ma alla fine la cosa non andò in porto, mentre Emma Watson fu costretta a rinunciare al ruolo di Mia perché impegnata nella lavorazione del live action Disney della Bella e la Bestia, diretto da Bill Condon ed uscito nel 2017. Alla fine, i ruoli andarono a Ryan Gosling ed Emma Stone, che presero spunto anche da alcuni fatti della loro vita per interpretare e costruire i due protagonisti. Le riprese del film sono durate complessivamente 45 giorni e ogni venerdì sera, per stimolare il cast e la troupe e per non perdere il mood del film, il regista organizzava proiezioni per i suoi collaboratori. E che cosa proiettava? Tutti i film che lo avevano ispirato. Uno diverso ogni settimana. E arriveremo anche a citare alcune delle tante pellicole che hanno fatto da collante nella costruzione di questo mondo meraviglioso. Ma alcuni di voi magari ancora oggi si chiedono perché si chiama La La Land. Ebbene, il titolo fa riferimento sia all'ambientazione che fa da sfondo al film, ovvero la città di LA, Los Angeles, sia all'idea di essere nel mondo dei sogni, in una terra in cui si cammina sulle nuvole. Chazelle ha infatti voluto dedicare il film all'atmosfera che si respira a Los Angeles e ai folli sognatori che si fiondano lì per cercare di coronare le proprie aspirazioni. L'idea alla base del film è quella di citare lo stile dei grandi classici musicali di Hollywood, rappresentando però una storia reale dove non sempre le cose funzionano. Così, la storia d'amore tra Mia e Sebastian ha dei risvolti drammatici e la strada che li porta al coronamento dei loro sogni richiede dei compromessi e dei sacrifici. Chazelle prende il classico tema della romantica storia d'amore tipico delle commedie musicali degli anni 50 e la rende contemporanea e tangibile, ammodernando un genere che da troppo tempo non riusciva più a fare breccia nel pubblico. La La Land è una storia d'amore dal finale dolce e amaro, ma anche una storia di sogni realizzati, che quindi lo rende positivo e felice, seppure con quella nota triste che lo caratterizza. Non a caso, tutte le musiche curate da Justin Hurwitz hanno un momento in cui la tonalità cambia, in cui qualche accordo minore o qualche leggero bemolle ci riportano alla realtà. Il rapporto tra Chazelle e Hurwitz, tra l'altro, è un rapporto storico. Infatti i due hanno condiviso l'appartamento di Harvard durante tutto il periodo di studi. Hanno collaborato sia in Guy and Madeline on a Park Bench che in Whiplash e possiamo dire senza troppa fantasia che La La Land è per buona parte anche figlio di Hurwitz, che nel seguire le indicazioni del suo amico crea una colonna sonora dal sapore fresco e nuovo, ma allo stesso tempo nostalgico e citazionista. Sono tanti i rimandi alla musica per il cinema francese degli anni 50, così come quelli alle storiche commedie musicali di Stanley Donen e Gene Kelly. L'immaginario cinematografico a cui fa riferimento Chazelle con le sue immagini è lo stesso a cui fa riferimento Hurwitz con le sue musiche. E la lista dei film che vengono citati in questo musical è pressoché infinita. E quando fai un musical pieno di citazioni, non puoi evitare di rimandare continuamente a Singing in the Rain, uno dei più importanti film della storia di Hollywood. Ma come ho già detto, le citazioni sono infinite. C'è West Side Story del 1961, c'è Sweet Charity del 69 e poi ancora Shall We Dance del 37, The Bandwagon del 53. Ci sono anche alcuni rimandi a Grease e Moulin Rouge. Ma quello che mi preme di più segnalarvi è il parallelismo con Un americano a Parigi, film del 1951, diretto da Vincente Minnelli e vincitore di 6 premi Oscar, tra cui quello per il miglior film. Ci sono tante soluzioni narrative che La La Land riprende dal film di Minnelli, e ovviamente non ve le racconterò per non fare troppi spoiler, ma ciò che mi ha colpito è l'evidente parallelismo tra le sequenze finali dei due film. In Un americano a Parigi, un attimo prima del dolcissimo finale tipico delle commedie musicali degli anni 50, il personaggio di Gene Kelly e quello di Leslie Caron sono protagonisti di un'onirica scena di ballo che racchiude parte della loro storia d'amore. Esattamente come in La La Land, i colori pastello degli sfondi e i passaggi da una scenografia all'altra raccontano il rapporto tra i due protagonisti, con l'unica differenza che il film di Minnelli, alla fine, decide di tornare alla realtà in maniera dolce, romantica e positiva. Chazelle, invece, vuole riportare i suoi protagonisti a una realtà dove non tutto va sempre per il verso giusto. Minnelli passa da un sogno amaro a una realtà dolce, mentre Chazelle fa l'esatto opposto. Non c'è un lieto fine, ma un sorriso dolce amaro che Mia e Sebastian si scambiano. Un sorriso di amore, di stima, di affetto, con una punta di malinconica nostalgia. Proprio come le musiche di Justin Hurwitz. Il successo di La La Land fece appassionare critica e pubblico al suo immaginario e alla sua storia. La stragrande maggioranza delle recensioni furono, e sono tuttora, molto positive. L'atmosfera del film è riuscita a stregare il mondo intero, risvegliando il folle sognatore che è in ognuno di noi e trasportando il pubblico in quel mondo così reale e al tempo stesso così magico. Non mancano naturalmente le critiche negative. Per molti è un film scontato, facile, poco innovativo, ma per la maggior parte delle persone è un sogno ad occhi aperti, un viaggio meraviglioso. Robbie Collin ha scritto che La La Land vuole ricordarci quanto siano belli i sogni semidimenticati dei tempi andati. Quei sogni fatti solo di facce, musica e movimento. Emanuela Martini, invece, fa un'interessante riflessione sul finale del film, un po' diversa rispetto al mio parallelismo con Un americano a Parigi di Minnelli. Lei scrive: «Mia e Sebastian sospendono tempo e azione e danzano nel buio. Ma Chazelle lo sa, il sogno si è infranto 40 anni fa, quando sull'altra costa un'altra coppia reinventava il musical a tempo di jazz. Francine Evans e Jimmy Doyle in New York, New York di Scorsese, cui La La Land rende un malinconico omaggio nel finale, dove la storia impossibile diventa film nel film, dove la perfezione di un tempo evapora in uno sguardo accorato, dove la musica e il cinema aiutano a vivere, ma non a cambiare la vita. I record raggiunti da La La Land sono tantissimi. Innanzitutto ha ottenuto la bellezza di 14 nomination agli Oscar, cosa che era riuscita solo ad altri due film prima di lui, Titanic di James Cameron e Eva contro Eva di Joseph L. Mankiewicz. Di quelle 14 statuette, il film riesce a portarsene a casa 6, inclusa quella per il miglior regista a Damien Chazelle, che diventa coi suoi 32 anni il regista più giovane ad aver mai vinto l'Oscar. Ma uno dei record più interessanti è sicuramente quello ottenuto ai Golden Globe. La La Land riesce a portarsi a casa tutte le 7 vittorie a cui era candidato, battendo lo storico record di 6 premi vinti dal film del 1975 di Miloš Forman, Qualcuno volò sul nido del cuculo. Prima degli Oscar e dei Globe, però, La La Land è approdato in Italia. Ad agosto del 2016, infatti, fu il film d'apertura della Mostra del Cinema di Venezia ed Emma Stone tornò a casa da quel festival con in mano la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. I premi non finiscono certo qui. Se fate una veloce ricerca su internet troverete una lista lunghissima di candidature e vittorie, dai BAFTA al Toronto International Film Festival, dai Satellite Awards ai Critics' Choice Awards, insomma, i premi per La La Land sono stati tantissimi. Un successo enorme, anche se per alcuni un po' immeritato. Ma ora arriva la parte del podcast che preferisco, quella a cui tengo di più, i consigli paralleli. I film nominati all'interno di questo podcast sono già innumerevoli. Cosa consigliarvi dunque di affine a La La Land che non abbia già citato? Insomma, Whiplash, Un americano a Parigi, Singing in the Rain, sono tutti film che vi consiglio caldamente di recuperare. Eppure mi sento di consigliarvi anche qualcosa di più. Se avete amato l'alchimia della coppia Gosling-Stone, potete recuperare una simpatica commedia del 2011 diretta da Glenn Ficarra e John Requa, intitolata Crazy Stupid Love, dove i due sono coprotagonisti a fianco di Steve Carell e Julianne Moore. Il film parla di Cal, interpretato da Steve Carell, che è un uomo che fa fatica ad approcciarsi alle donne e chiede aiuto a Jacob, un playboy impersonato da Ryan Gosling. Mentre Cal segue a menadito le istruzioni di Jacob, quest'ultimo dovrà fare i conti con una cosa che non aveva previsto. Jacob, infatti, si innamora della sorella di Cal, interpretata da Emma Stone. Un altro consiglio parallelo è un musical del 2021 diretto da uno dei maestri del cinema, il remake di West Side Story firmato da Steven Spielberg. Ve lo consiglio perché coi suoi meravigliosi colori pastello e la sua fotografia magica ad opera di Janusz Kaminski, Spielberg non si limita a riproporre una nuova versione del famosissimo musical, ma sembra quasi prendere spunto da Chazelle per infondere una nuova linfa a una parte della storia del cinema americano e, se vogliamo, della storia dell'America. Spielberg, che impara la lezione di Chazelle, la fa sua, ne ruba la passione e il coinvolgimento e gira ancora una volta un film sensazionale. L'ultimo consiglio parallelo ci fa tornare al 2003 ed è un altro grande musical di successo, ovvero Chicago di Rob Marshall, ispirato all'omonimo spettacolo musicale del 1975, a sua volta ispirato allo spettacolo scritto da Maureen Dallas Watkins nel 1926. Lo spettacolo musicale, con le musiche di John Kander e i testi di Fred Ebb, venne messo in scena per la prima volta nel 75, ma non fu molto apprezzato nonostante la regia di Bob Fosse, regista di un altro grande successo cinematografico musicale, ovvero Cabaret. Chicago è un film a cui il pubblico si approccia con sospetto, in punta di piedi, quasi come se il suo successo non fosse giustificato, o peggio ancora, come se non se lo meritasse. Non sarà il film più bello di sempre, ma le sue coreografie, le sue luci, i suoi continui rimandi al cinema di Bob Fosse lo rendono un lavoro poetico, sensazionale e, se posso azzardarmi, il miglior film di Rob Marshall. Chicago, West Side Story, Crazy Stupid Love, ma anche tutti gli altri film citati e naturalmente i lavori di Damien Chazelle e poi ancora Cabaret di Bob Fosse. Insomma, questa puntata si conclude con tanti grandi film consigliati e un grande grande musical di sogni e compromessi. Prima di salutarvi, vi invito a seguirmi su tutti i canali social, Facebook, Instagram, YouTube e soprattutto Telegram, dove vi farò sapere in anteprima il film della prossima puntata del Cinema Fuggente, che trovate su Anchor, Amazon Music e Spotify. Noi ci vediamo sugli altri social e ci sentiamo qui tra qualche settimana. Nel frattempo, buon cinema a tutti!